6 di sera.
Un accordo per proteggere il mare laddove non possono arrivare i singoli stati è quello trovato all'ONU dopo oltre un decennio di trattative tra nazioni. Con un esperto cercheremo di spiegare perché si tratta di un'intesa storica. Bentrovate e bentrovati da Luca Berti. Oggi è la giornata svizzera del malato. In Ticino si è parlato di tornare a fare rete, sostenersi a vicenda dopo essere stati lontani per il Covid. Noi siamo stati all'ospedale civico di Lugano per una visita. E una visita almeno virtuale l'abbiamo fatta anche all'Hôpital Helvétique di Mada in Camerun.
Le problème qu'on a dans presque tous les hôpitaux, que ce soit au Bénin ou au Cameroun.
Il problema principale con cui siamo confrontati sia in Benin che in Camerun è la mancanza di materiale. Ci troviamo a dover alleviare le sofferenze della popolazione con quel poco di cui disponiamo. Ci mancano i mezzi e ci manca il personale qualificato.
La voce del dottor Adolphe Madesi, medico congolese attivo nell'ospedale della Fondazione Opera Umanitaria, dottor Maggi, incontrato a Lugano. Ci sarà anche il tempo per parlare di capanne alpine, di mangiare bene e di un anniversario, quello della morte di Stalin 70 anni fa. Benvenuti a 6 di sera. E iniziamo dunque con l'importante intesa raggiunta nella notte a New York, alle Nazioni Unite.
The ship has reached the shore. The text of the agreement.
La nave è entrata in porto, il trattato internazionale sulla protezione degli oceani entrerà in vigore dopo le formalità giuridiche e la traduzione nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite. E con queste parole di profonda soddisfazione che al termine di un'estenuante maratona negoziale, Rina Lee, presidente della conferenza intergovernativa dell'ONU, ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra i negoziatori provenienti da un centinaio di paesi. La protezione dell'alto mare, ossia delle acque internazionali che si trovano al di fuori delle giurisdizioni nazionali, sarà aumentata dall'attuale 1,2% al 30% entro il 2030. E di questo argomento noi vogliamo parlare con il nostro ospite Giuseppe Notambo di Sciara, biologo ed oceanologo. Buonasera.
Buonasera.
Perché è importante questo accordo? È davvero storico, come ha detto la Presidente Lee?
Lo è, senza dubbio, innanzitutto perché ci si lavora da decenni, in secondo luogo perché per la prima volta vengono poste le basi giuridiche per poter ottenere protezione legale di porzioni dell'alto mare, oppure noto anche come area fuori dalle giurisdizioni delle nazioni costiere, che occupa circa il 40% della superficie del pianeta. Quindi diciamo che è l'ecosistema più esteso che ci possa essere sul pianeta Terra.
Un accordo storico che arriva dopo oltre 15 anni. Qual è la situazione attuale dell'oceano? Insomma, come sta l'oceano?
Ma guardi, l'oceano oggi non sta certo meglio di quanto stesse ieri, se fosse stato ieri, perché i problemi continuano e non sono in nessun modo mitigati. I cambiamenti climatici continuano a fare il loro effetto, l'acidificazione dei mari anche, il traffico aumenta, la pesca è sempre più intensa, e l'inquinamento non cessa né dal punto di vista dell'inquinamento sonoro, né quello chimico, né quello della plastica. Quindi insomma abbiamo un grande bisogno di avere degli strumenti giuridici che ci consentano di prendere delle misure, di fare delle azioni. Quindi quello che è successo ieri sera con la chiusura di questo accordo, che naturalmente prima di entrare in vigore avrà bisogno di un certo numero di ratifiche da parte degli stati, quindi non entrerà in vigore domani mattina, diciamo, però entrerà in vigore prima o poi. E questa è la grande differenza che c'è stata.
Quali sono, secondo lei, le misure principali che in qualche modo possono e come possono aiutare a mitigare quegli effetti che citava adesso?
Ma guardi, quelli del cambiamento climatico, dell'acidificazione e cose di questo genere sono talmente diffusi che ci vorranno delle, diciamo, delle misure a livello proprio di sistema, pianeta, e quelle stanno seguendo un'altra via. Mentre invece le altre minacce, quelle del prelievo eccessivo di specie pescate, quello della protezione delle specie protette come i cetacei e tante altre specie che sono, diciamo, colpite dalla navigazione, dal suono, eccetera, potranno essere affrontate mediante l'istituzione di aree protette che a questo punto sarà possibile istituire malgrado si tratti di aree fuori dalle giurisdizioni nazionali. Quindi questo è proprio il trucco, diciamo, quello che è cambiato con l'arrivo di questo accordo, perché sarà possibile istituire come dei grandi parchi nazionali nell'alto mare.
Tra l'altro lei citava balene, delfini e cetacei, che, di cui lei si è occupato parecchio, quindi immagino che sia una buona notizia, ecco, anche per, diciamo così, gli animali che lei ha studiato forse di più.
Sì, è un'ottima notizia per questo, anche perché tra l'altro noi da tanto come IUCN, International Union for the Conservation of Nature, lavoriamo all'identificazione di aree importanti per i mammiferi marini, anche nell'alto mare, che identifichiamo con gli esperti locali e regionali e che quindi possiamo adesso offrire come conoscenza a coloro che, utilizzando questo nuovo accordo, cercheranno di capire dove istituire queste aree protette.
Lavoro ancora da fare, molto. Intanto io però la ringrazio, Giuseppe Notarbartolo di Sciara, lo ricordo, biologo e oceanologo, per essere stato nostro ospite.
Grazie a lei.
E noi, prima di proseguire, diamo la linea a David Conti, che sta seguendo la partita di calcio Sion Lugano. David, alle 18 si era sull'1-1, adesso?
Siamo sempre sull'1-1, siamo al 79esimo minuto qui alla Tourbillon. A Dumbia ha risposto Giovanni Sio, una partita che è decisamente molto più equilibrata, una partita che si può sbloccare sia da una parte sia dall'altra. Ora il Sio che ci riprova con Zuffi, seguiamo questa azione prima di tornare allo studio con Zuffi che prova a passare in mezzo, cambia invece idea, non se ne fa nulla. Dunque nell'80esimo minuto di gioco, come detto, parità qui al Tourbillon. Sì, 1 Lugano 1 studio.
David Conti in diretta, ti ritroveremo più tardi alla fine della partita. Noi intanto continuiamo, lo facciamo parlando della giornata nazionale del malato. In Ticino, dopo gli anni di isolamento forzati dovuti al Covid, torna a essere al centro il rapporto tra paziente, familiari e personale curante, un vero e proprio appello per migliorare la collaborazione a tutti i livelli. Per le associazioni e le organizzazioni ticinesi serve una società in cui i membri si sostengono a vicenda, in cui ci sia insomma più solidarietà. Stamattina Camilla Luzzani è stata all'ospedale civico di Lugano, che tra musica dal vivo all'entrata e visita ai piani da parte di una delegazione ufficiale ha voluto festeggiare questa giornata.
Permesso.
Buongiorno.
Buongiorno Carmen. Tutto bene? Ha bisogno di qualcosa?
Non ho bisogno di niente, avrebbe bisogno di tutto.
Entriamo in una stanza all'11° piano. Tre letti per tre signore sorridenti. Una di loro è Geraldina Rosamiglia, 87 anni.
Qua si sta bene, non c'è niente da dire di male, no? Però mi fa piacere quando arrivano. Ieri è arrivata la mia figlia, la più piccola. Poi quando mi vedono, mi abbracciano. Una cosa bella vedere un parente, una figlia, bellissimo. Se una è sola, anche un'amica. Ma già è bello che va a trovarlo, si sente più sollevata, è tutta un'altra cosa.
Che la vicinanza degli affetti faccia bene al malato è qualcosa che l'infermiera Giulia Pezzotti sa bene. Dalla sua esperienza non sono però molti quelli che in ospedale restano soli.
Se non sono familiari c'è sempre una cerchia, che possono essere amici, o quello che vediamo spesso, soprattutto quando sono in camera con altri pazienti, è che si danno sostegno tra di loro e spesso sono anche i parenti di altri pazienti, compagni di stanza, che poi dialogano e parlano anche con gli altri pazienti che magari in quel momento non hanno lì nessuno.
Senza dimenticare che spesso proprio gli infermieri diventano per il paziente degli affetti.
Ma l'essere infermiere sicuramente comporta anche questo, un valore che abbiamo dentro, quindi viene anche spontaneo, non siamo qua solo per curare i sintomi alla malattia, ma la persona. Ci deve essere amore, sia da parte del personale che da parte dei pazienti stessi, e è la base per poi curare tutto il resto.
Dove non arrivano i parenti, è bene insomma che arrivino volontari e associazioni. Ma non è sempre così semplice, conferma il direttore generale dell'ente Glauco Martinetti, attivare la rete di sostegno.
Soprattutto nell'acuto siamo molto concentrati sulla malattia acuta del paziente, quindi il discorso della solitudine può essere qualcosa che non per forza immediatamente riconosciamo. Evidentemente però abbiamo anche delle strutture piccole, quindi è più facile riconoscere la solitudine del paziente e intervenire. Durante la fase Covid, quando la famiglia è stata estromessa dagli ospedali, questo problema si è accentuato. Oggi credo che siamo ritornati in questa normalità dove sia il personale di cura in generale sia la famiglia si completano molto nell'assicurare che il paziente non sia solo.
E a proposito di malattie di cure, adesso vi raccontiamo una storia che unisce il Ticino al Camerun, la storia dell'Hôpital Helvétique di Mada, struttura della Fondazione Opera Umanitaria Dottor Maggi, che in questi mesi ha ripreso la propria attività dopo che a luglio era stata chiusa a seguito di un attacco terroristico di Boko Haram. Alla clinica Moncucco di Lugano, Marcello Ierace ha incontrato il dottor Adolphe Madesi, medico congolese, che prossimamente tornerà in servizio proprio nell'ospedale camerunense.
Era mattina presto quando hanno fatto irruzione all'ospedale. Hanno ucciso un guardiano che ha cercato di fermarli, poi hanno dato fuoco a un veicolo. È stato davvero orribile, anche perché la popolazione locale deve aver sofferto maggiormente per i 6 mesi di chiusura. L'ospedale di Mada è infatti l'unico della regione ad avere un reparto chirurgico.
Il racconto del dottor Adolphe Madesi non è fortunatamente frutto dell'esperienza diretta. Quando Boko Haram ha fatto irruzione nell'ospedale di Mada, lui era a Parigi, dove sta finendo il suo percorso di specializzazione in chirurgia pediatrica. Nato nella Repubblica Democratica del Congo, a Goma, metropoli da oltre 2 milioni di abitanti, Adolphe Madesi è uno dei tanti medici che hanno potuto portare avanti la propria formazione grazie al sostegno dell'ente ticinese intitolato al dottor Giuseppe Maggi, originario di Caneggio, che spese la sua intera vita a favore di opere umanitarie in Africa. Dopo 2 anni all'Hôpital Helvétique di Mada, Madesi si è spostato in Benin e poi in Francia. E ora è pronto a tornare in Camerun, nonostante la situazione sia tutt'altro che tranquilla.
Non ho paura, anch'io arrivo da una zona che sta vivendo la guerra, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, quindi in qualche modo siamo abituati a situazioni del genere. Poi, proprio in questi casi, i terroristi tendono a non attaccare gli ospedali. Penso che l'attacco di Mada sia stato uno sfortunato incidente e secondo me non si ripeterà più.
Ma quali sono i principali problemi con cui si è confrontati all'ospedale di Mada?
Il problema principale con cui siamo confrontati sia in Benin che in Camerun è la mancanza di materiale. Ci troviamo a dover alleviare le sofferenze della popolazione con quel poco di cui disponiamo. Ci mancano i mezzi e ci manca il personale qualificato. Se penso all'ospedale di Mada, anche lì abbiamo poca gente qualificata e quindi dobbiamo arrangiarci. Per fortuna ci sono alcuni assistenti di cura che hanno imparato molto esercitando al fianco dei medici. Grazie al loro impegno e alla loro attitudine, cerchiamo di offrire le migliori cure alla popolazione.
Tutte problematiche a cui l'opera del dottor Maggi ha cercato in questi anni e cerca ancora di far fronte, come ci conferma il dottor Pietro Antonini, presidente dell'associazione che gestisce l'Hôpital Helvétique di Mada.
Mada è la località dove il dottor Maggi aveva eretto e istituito il suo ultimo ospedale e l'associazione praticamente si occupa della gestione logistica, amministrativa e strategica dell'ospedale, che lavora in una zona dove purtroppo si trova in pieno Sahel, con i problemi noti che ci sono di povertà, cambiamento climatico, assenza di interventi statali e purtroppo anche adesso da ormai quasi 8-10 anni anche una brutta insurrezione armata di questi terroristi insorti di Boko Haram e di anche dell'ISWAP, Islamic State West African Province. La zona di Mada, immaginarsi una zona dove mancano le scuole, le infrastrutture sanitarie, non ci sono strade, immaginarsi una popolazione di circa 150-200.000 abitanti in loco, più però almeno 100.000 persone di sfollati interni ed esterni che provengono dalla Nigeria, che sono persone che sono fuggite dagli attacchi di Boko Haram.
Adesso noi ci occupiamo di altro, ci occupiamo di capanne alpine. Di qualche giorno fa il comunicato del club alpino svizzero che celebrava un'annata da record per i suoi 147 rifugi, dove sono stati ospitati quasi 380.000 persone, mai così tante in 160 anni di storia, ne abbiamo parlato. Oltre a questo si segnalava però anche problemi con l'acqua. Allora, buonasera Giovanni Galli, presidente del club alpino svizzero sezione Ticino.
Buonasera.
Allora, abbiamo visto un anno record, mai così tante persone nelle capanne del club alpino svizzero in Svizzera negli ultimi 160 anni, un bel risultato. Com'è andata in Ticino?
In Ticino non possiamo lamentarci, è andata bene, le condizioni climatiche hanno favorito le escursioni in montagna, è andata male durante l'inverno a causa dell'assenza di neve, però durante l'estate è andata bene, non come nel 2003 che è stato per il Ticino l'anno record.
Come mai, nonostante il record svizzero, in Ticino non si è riusciti a capitalizzare questa voglia di montagna?
Le capanne che lavorano anche durante l'inverno, a causa dell'assenza di neve, hanno avuto questa mancanza di pernottamenti invernali e poi durante l'estate abbiamo la sensazione che siano mancati gli ospiti ticinesi che sono ritornati a viaggiare anche oltre frontiera.
Ecco, assenza di neve ha portato a livello svizzero a far notare come ci sia invece stata dell'assenza di acqua, se ne era parlato già l'anno scorso. Con lei, neanche a farlo apposta, c'è Philippe Weger, che è responsabile delle capanne e dell'ambiente del club alpino svizzero. Buonasera, signor Weger.
Buonasera.
Problema acqua rimane un problema pressante, magari sempre più urgente.
Già l'altro anno è stato grave. Non abbiamo dovuto chiudere delle capanne, ma già inizio dell'estate abbiamo avuto problemi.
Parlando di soluzioni, quali soluzioni state cercando?
Sì, bisogna distinguere misure a lungo termine o a breve termine. A lungo termine si può dire che fa senso installare toilette secche. Dobbiamo, anche quando abbiamo dei progetti di ricostruzione, installare serbatoi. Poi possono anche essere altre soluzioni, per esempio in Engiadina Bassa fanno una sorta di snow farming, dunque si copre la neve in primavera per rallentare il scioglimento, ma questo di solito si fa a fine maggio, ci sono 3-4 metri di neve, in 2022 c'erano 80 centimetri, dunque non si poteva fare.
Insomma, un problema complesso. Giovanni Galli, torno da lei, lo ricordo, presidente del CAS sezione Ticino. Voi già l'anno scorso avevate, per così dire, posto il problema dell'acqua, ce ne eravamo anche occupati. Abbiamo sentito dal signor Weger le soluzioni che si stanno cercando a livello svizzero, immagino siano le stesse che poi si cerca di implementare in Ticino in particolare.
Non proprio, diciamo che noi fondamentalmente nelle nostre capanne abbiamo acqua di sorgente e quindi non sono state concepite le capanne e i servizi igienici con dei sistemi a secco. È difficile realizzare questi sistemi perché impongono delle modifiche strutturali molto importanti e onerose.
E un'ultimissima cosa, glielo chiedo perché tra poco ci occuperemo di un caso particolare. Quanto è difficile ancora adesso reperire chi è in grado di fare il capannaro, chi vuole fare il capannaro?
Non è facile trovare la persona che si voglia impegnare in questa avventura, perché è una professione impegnativa, vuol dire lavorare 7 giorni su 7, avere una serie di competenze che vanno da quelle tecniche, dai piccoli lavori di manutenzione, a quelle di accoglienza, a quelle di cucina, a quelle linguistiche, quindi i requisiti sono molto alti, è una sfida difficile trovare dei guardiani che possano avere tutte queste competenze.
Giovanni Galli, lo ricordo, presidente del CAS sezione Ticino, e Philippe Weger, che è responsabile delle capanne e dell'ambiente a livello svizzero del Club Alpino Svizzero, grazie mille per essere stati i nostri ospiti.
Buonasera.
Buonasera.
E adesso, come detto, parlando di ricerca di capannari, andiamo nel Mendrisiotto, perché il patriziato di Castel San Pietro cerca una persona per la gestione della capanna sull'Alpe Caviano. Ci dice di più Camilla Camponovo.
Dalla finestra del patriziato di Castel San Pietro si intravede la gru adoperata per la ristrutturazione del rifugio Alpe di Caviano, ubicato a quasi 1000 metri sul Monte Generoso. La capanna, finora gestita da volontari, è in fase di ristrutturazione e ora la proprietà cerca una figura professionale con provata esperienza nel campo alberghiero o della ristorazione per la gestione del vecchio fienile e della vecchia stalla.
Come si dice in gergo, un buon capanat.
Dario Frigerio, presidente del patriziato di Castel San Pietro.
Possibilmente deve essere almeno una coppia, perché ci sono camere, c'è una cucina professionale, va utilizzata, quindi non è che chiediamo se ha delle stelle Michelin, ma una buona cucina del Mendrisiotto, poi importantissimo è l'empatia che questa coppia, queste persone devono avere con la gente, e devono saper vendere il prodotto anche.
Il termine per l'invio delle candidature è previsto per venerdì 31 marzo 2023, mentre il contratto di affitto inizierà il 1 gennaio 2024, quando i lavori della capanna di Caviano saranno terminati.
Questi lavori termineranno, tempo permettendo, fine estate, inizio autunno di quest'anno, ma la gestione, l'inizio gestione è prevista per 2024.
Il nuovo stabile, completamente ristrutturato, avrà una cucina professionale, un refettorio e 20 posti letto. La struttura comprende anche un cortile, terrazze esterne e un alloggio per il gestore, che dovrà soggiornare nella capanna almeno 10 mesi all'anno.
10 mesi è una durata ragionevole in questo contesto. Poi siamo aperti, in funzione di come viaggia il business, a discutere e adattare questi termini.
Un progetto che si inserisce nel concetto di albergo diffuso, un'idea innovativa di ospitalità dove i posti letto sono situati in più borghi, permettendo così ai turisti di scoprire tutta la regione del Monte Generoso.
L'obiettivo di questo progetto è quello di mettere in rete un certo numero di strutture che possono garantire un'offerta di qualità e anche diversificata.
Nadia Fontana Luppi, direttrice dell'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Monte Generoso è inteso come quell'area, quel territorio montagnoso che si estende dal Seghignola fino al Bisbino.
Con questo progetto i quattro promotori, quindi i tre privati di Scudellate e noi come ente pubblico al Caviano, adesso cito memoria, ma creiamo oltre 50 posti letto. Due strutture sono già funzionanti da un anno con buoni risultati.
In un futuro è auspicato che altre strutture si aggreghino, che già esistono o che magari sono anche semplicemente in fase di preparazione attualmente, per poter consolidare così un progetto di sinergie e di maggiori competenze, creando anche poi delle possibilità di risparmio concreto sia per quanto concerne appunto il personale che per quanto concerne eventualmente gli acquisti.
E noi torniamo rapidamente a Sion, dove gioca il Lugano, meglio dove giocava il Lugano e il Sion, perché la partita è appena finita. David Conti.
Esatto, pochi istanti fa, con il risultato di 1-1. A Dumbia, che aveva portato in vantaggio i bianconeri nel primo tempo al 34esimo, ha risposto nella ripresa. Sio 1-1, Lugano incapace di chiudere la partita. Lugano al quale è stato anche annullato il gol del 2-1, che aveva fatto esplodere letteralmente la panchina dei bianconeri. Rete di Aliseda, poi non validata al VAR per fuorigioco dell'Argentina. Insomma, quinto pareggio in questo 2023 per il Lugano, che dopo il successo di mercoledì proprio qui contro i Vallesani si deve accontentare di un pareggio. Studio.
Grazie David Conti. E noi torniamo a parlare di cucina, o meglio, poco fa ne abbiamo parlato nell'ambito delle capanne. Quello che mettiamo nel nostro piatto, lo sappiamo, ha anche un influsso sui modelli di produzione, gli ecosistemi, la salute. Questa almeno è una delle convinzioni di Slow Food, l'associazione internazionale che si batte per le tradizioni gastronomiche locali. Slow Food Svizzera festeggia i 30 anni di esistenza. Allora Gianluca Olgiati ha fatto un giro tra le bancarelle del mercato Slow Food di Zurigo, andato in scena questo fine settimana in un padiglione di Oerlikon.
Graziella Marchesi, buongiorno.
Buongiorno.
Anche la Valposchiavo dunque qua a Zurigo.
Sì, siamo qua con la macelleria Scalino con un nostro prodotto slow food che si chiama Fourmaging Dachon, che è una terrina fatta col maiale che si faceva una volta nella Mazziglia.
Hallo, ich bin der Arnold Amadeov. Ich bin der Produzent vom Presidio Urockbrot aus dem Wallis.
Sono Ilario Garbani, sono titolare del Presidio Farina Bona, che festeggia quest'anno i primi 15 anni.
Ciao. Formaggi, insaccati, il pane di segale valesano, ecco, questi sono alcuni dei cosiddetti presidi slow food. In Svizzera sono una ventina prodotti di qualità con tecniche di lavorazione tradizionali che anche grazie al sostegno di Slow Food hanno un nuovo mercato.
Sì, piace molto, sì.
Come stanno andando gli affari oggi?
Devo dire oggi gli affari vanno molto bene.
Laura Roth, co-presidente di Slow Food Svizzera, 30 anni, complimenti, c'è motivo per festeggiare oggi?
Merci beaucoup, oui, on est très très heureux d'être arrivé à cet anniversaire.
Come è cresciuto il movimento in questi anni?
Allora, il movimento ha beaucoup évolué, ha grandi.
È cresciuto molto, conta oltre 3.300 soci. Grazie all'associazione internazionale abbiamo un peso politico importante in Europa e con i nostri volontari lavoriamo sodo per cambiare il modo di pensare e di produrre l'alimentazione in Svizzera.
Per raggiungere questo capannone a Oerlikon ho incontrato piuttosto dei fast food più che degli slow food. C'è quindi ancora la difficoltà di raggiungere il grande pubblico?
Non credo, certo, la nostra società è abituata ad avere tutto in fretta, ma si diffonde sempre più anche quello che definirei fast slow food ed è un gran passo avanti grazie ai produttori e grazie a una popolazione sempre più cosciente che serve un cambiamento.
Ecco, in tutto questo si cerca di coinvolgere anche la gastronomia, i ristoranti. Slow Food ha fondato una rete che si chiama Alleanza dei Cuochi, attualmente sono circa 125 in Svizzera, cuochi che portano in tavola tutti i giorni prodotti locali, sostenibili dei presidi Slow Food.
Buongiorno a tutti.
Andy Hanke, lei col suo ristorante o creperia in centro a Zurigo fa parte di questa alleanza di cuochi, perché?
Credo che la gastronomia debba prima di tutto capire l'importanza di queste catene di produzione locali. In questo modo possono dare un profilo più chiaro e riconoscibile al ristorante e attirare così più clienti. Certo, spesso questi prodotti costano di più, ma la domanda è se ne vale la pena. Io dico di sì, e poi non è detto che siano sempre piatti costosi se i prodotti vengono usati in modo intelligente.
Laura Roth, quali sviluppi futuri vede per Slow Food in Svizzera?
Dobbiamo aprirci ulteriormente, far capire che Slow Food è per tutti. Non bisogna essere per forza benestanti per mangiare in modo sano e giusto.
Sa qu'on veut défendre.
Grazie mille.
Prego, grazie a lei.
70 anni fa, era il 5 marzo del 1953, moriva Stalin, il dittatore sovietico artefice dell'industrializzazione dell'Unione Sovietica e di un importante contributo alla vittoria sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Risultati ottenuti però a un costo in termini di vite umane altissimo, milioni di persone morirono nei campi di lavoro forzato, nelle carestie che colpirono soprattutto l'Ucraina e nelle purghe contro gli oppositori. Come si vive oggi in Russia il ricordo di questa figura spesso associata a quella di Putin? Mara Morini, professoressa di scienze politiche all'Università di Genova, intervistata da Mangiula Batia.
È un ricordo ancora vivo che il presidente Putin, sin dall'ascesa al potere, ha costruito attraverso delle azioni di propaganda, ma attraverso anche la riscrittura di alcuni manuali di storia che hanno cercato appunto di valorizzare gli aspetti positivi, soprattutto riferendosi all'esito della Seconda Guerra Mondiale. E quindi questi sono strumenti che sono serviti per cercare di creare un parallelo tra la Russia di Putin e una eredità storica ritenuta fondamentale e positiva.
Quali sono le somiglianze oggi, alla luce dell'aggressione all'Ucraina, tra Putin e Stalin?
Forse ci sono più paragoni tra il Putin di oggi e l'impero zarista, più che quello sovietico, tant'è vero che anche lo stesso Putin non ha mai fatto particolari riferimenti all'impero sovietico, se non appunto elogiando quello che è stato il ruolo di Stalin per non solo la modernizzazione del paese, ma soprattutto per aver garantito il ruolo di superpotenza nell'ordine internazionale. Quindi è proprio questa eredità che Vladimir Putin ha voluto riportare nella sua Russia contemporanea per cercare di portare avanti i disegni strategici a livello internazionale a cui stiamo assistendo.
È però vero che a inizio febbraio, in ricordo della battaglia di Stalingrado, che oggi si chiama Volgograd, è stato eretto un busto di Stalin, figura comunque messa al bando dopo la sua morte. Questo cosa significa?
Significa appunto una valorizzazione del ruolo storico collegato alla Seconda Guerra Mondiale, all'ordine internazionale, alla superpotenza dell'Unione Sovietica. Se da un lato sono stati banditi, come diceva lei appunto, i nomi delle strade, però ritroviamo in realtà anche semplicemente a livello di souvenir e di gadget una diffusione piuttosto notevole nell'intero territorio della Federazione Russa dell'immagine del leader staliniano. Quindi ulteriore conferma di quanto Vladimir Putin abbia selezionato assolutamente alcuni aspetti dell'Unione Sovietica a suo avviso utili per poter portare avanti le proprie politiche.
In Russia c'è sicuramente chi ancora ha memoria di nonni, bisnonni che furono vittime del terrore staliniano.
È ancora presente purtroppo la chiusura ad esempio dell'associazione Memorial, che ha avuto un ruolo determinante dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel lavoro di archivio, ricostruzione della memoria storica di quel periodo così drammatico dell'era staliniana. Certamente è stata molto forte come immagine, e le varie politiche diciamo repressive che sono state attuate nell'ultimo decennio invece sono proprio volte a cercare di cancellare, ecco, questa memoria storica che riguarda migliaia di famiglie che hanno avuto dei morti, dei loro cari durante il periodo sovietico.
E per stasera è tutto. Dopo la sigla c'è lo sport, a seguire il nostro magazine di cultura e società. Stasera Angelica Arbasini incontra Leti, cantautrice ticinese che vive a Londra. Con la sua musica affronta argomenti come l'emancipazione femminile e la crisi climatica. Non a caso il suo ultimo singolo si intitola Change Is Here. Sei di sera torna invece domani da parte di tutta la redazione. L'augurio di un'ottima domenica sera e di un buon inizio di settimana.